e per come stiamo cantando, per come stiamo rispondendo in questa assemblea, credo ci sta prendendo tutti un po' più di coraggio, no? Anche il predicatore evidentemente, perché chi deve parlare tante volte si scoraggia o non ha il coraggio sufficiente, no? Quando invece sente che i suoi fratelli stanno ascoltando la parola, hanno voglia, allora anche lui prende coraggio di dire certe cose, no? Se no ci mettiamo d'accordo tra noi più in basso, internos. E invece quando appunto l'assemblea è così convinta. E quindi proviamo a accettare questa sollecitazione di confrontarci su questo momento in cui il cristianesimo è partito, perché tutto è partito da lì, no? Da quando Gesù ha chiamato qualcuno e poi a un certo punto li ha mandati, no? Certo, il cristianesimo dopo sappiamo è diventato una grande religione, quindi è cambiato tutto, diciamo quasi tutto, no? E poi soprattutto queste robe qui sono avvenute 2000 anni fa e alcune cose, 2000 anni non sono tanti per l'umanità, no? Però in 2000 anni il cristianesimo ha visto tante cose, ha fatto tante cose, no? E quindi è molto complesso per noi riferirci a questa missione che Gesù dà ai suoi amici, ai 12, no? E riferirlo a noi. E però, anche se oggi è tutto diverso, proprio tutto diverso, però o c'è qualcosa anche di quel momento lì, c'è un legame con le origini del cristianesimo, con questa missione che Gesù dà ai suoi, oppure non è più cristianesimo, no? Cioè ci deve essere un collegamento. E allora proviamo a vedere se nei nostri problemi della fede cristiana oggi, nel nostro modo di essere cristiani, questo testo fa scattare ancora qualcosa, no? Se ci aiuta a individuare alcune caratteristiche che dovrebbe avere la nostra vocazione cristiana, che invece noi vediamo rischia molto di essere confusa, indecifrabile, stanca anche, no? Io credo che è molto difficile dire, almeno da parte mia, se dovessi dire ai miei parenti, ai miei amici, cosa vuol dire che io sono cristiano. C'è molta confusione, chiamiamola così, no? E allora io provo a buttar lì qualche provocazione, no? Che evidentemente poi esigerebbe di essere discussa, di essere tradotta, però per far partire la cosa, no? Per ciascuno di noi. E un primo tratto che c'è in questo racconto di Marco della missione dei 12 da parte di Gesù e che ci fa sentire così lontani da loro, no? Primo tratto è il senso di novità. Cioè per questo gruppo di persone la chiamata di Gesù e poi l'invio in missione ha rappresentato una cosa nuova, hai capito? Un nuovo sguardo su tutto, sui figli, sul marito, sul lavoro, sulla città, sulla morte, sulla nascita, sulla sofferenza, sull'amore, su tutto, hai capito? Cioè se voi rileggete questo racconto di missione, la sua brevità, la sua concentrazione, la sua sorpresa, dimostra appunto il carattere rapido, sorprendente di questo nuovo cammino proposto ai discepoli. Cioè comincia qualcosa di nuovo. Essere cristiani parte da qui, secondo me. Sentire che comincia qualcosa di nuovo. Cioè Dio viene a farci sapere qualcosa che cambia la nostra vita. E nella nostra vita c'è l'aria di una partenza, hai capito? Il profumo si chiama uno stato nascente, come quando sei innamorato, come quando compri l'appartamento, come quando trovi un lavoro nuovo, come quando ti nasce un figlio. Una roba così, se non è così, non è più niente il cristianesimo. Alla vita stanca e ripetitiva, questa è la vera minaccia per la nostra vita, la vera minaccia è l'abitudine, è l'appiattimento, è la stanchezza appunto, che sembra appiattire e schiacciare la nostra vita, viene promesso un nuovo inizio. C'è una grande avventura che ci aspetta. In qualche maniera, davanti a noi, cioè questa è la rivelazione cristiana, davanti a noi ci sono tante persone, capito? Tantissime. C'è l'umanità intera e per tutti un Vangelo. Cioè Gesù appunto ci trasmette questa convinzione, cerca di trasmetterci questa convinzione profonda, che c'è una buona notizia, una speranza che riguarda l'umanità intera, che farà giustizia alla frase iniziale, contemplerò il tuo volto e ci sarà la giustizia. La giustizia rispetto a tutte le cagnate che ci sono nel mondo, a tutte le ingiustizie, ma anche la giustizia rispetto al fatto che tutti siamo fregati dalla vita. La giustizia appunto che ti contraddice la malattia, la morte, il fatto che appunto le cose qui poi vanno a finire sempre male, capito? È l'idea cristiana, è questa idea positiva. Partiamo, andiamo, andate, guardiamo avanti a largo con fiducia. Sta roba qui è buona, sta andando bene sta cosa qui. Se i cristiani lasciassero trasparire qualcosa del genere, cioè uomini di speranza, ma non appunto ottimisti, perché dico ce la faremo col debito, cioè, sì, anche queste robe vanno discusse, vanno calcolate, ma sta roba qui è quella che apre appunto il cuore a un'avventura molto più grande di te, a cui ti affidi, è affidabile questa faccenda. Questo è il Vangelo, questa è la cosa che la rivelazione di Dio in Gesù ci autorizza a credere, no? L'idea della speranza. Se la gente continua a pensare che invece la Chiesa è quella che impedisce, quella che stabilisce cos'è la morale, quella che stabilisce i dogmi, quella che stabilisce cos'è la verità, non si interessa più nessuno, capito? Deve trovare in noi degli uomini di speranza. La Chiesa è portatrice di un Vangelo. Dopo, per custodire sto Vangelo, fa anche le definizioni, entra anche nella morale, ma dopo è il Vangelo che deve apparire. Cioè, Vangelo vuol dire la speranza. Però sta roba qui non può essere una recita, non può essere una cosa che mi sogno di notte, non può essere il frutto di un corso di esercizi spirituali che uno predica, non può essere un'inserzione di un documento, hai capito? Sta roba qui bisogna averla dentro, bisogna che la facciamo nascere da un'esperienza, è qualcosa che bisogna umanamente respirare, assaggiare, masticare, far diventare carne, no? E per questo il racconto di Marco, ma anche degli altri evangelisti, no? Quando parla della chiamata, parla sempre di due tempi della chiamata, no? Gesù chiamò i dodici perché stessero con lui e poi li mandò a predicare. Cioè, è chiaro che noi siamo chiamati dal Vangelo a diventare missionari, siamo chiamati per essere mandati a dare speranza agli uomini, questa è l'idea di Dio. Sta cercando qualcuno che sostiene i fratelli nel camminare, che dà coraggio agli scoraggiati. Vuol dire questo essere cristiani, dare una mano a Dio a dar fede, a dar fiducia, capito? Però sta roba qui ha bisogno di un'educazione, di una formazione, di un noviziato. Bisogna stare un po' con Gesù per assimilare sta roba qui. Cioè la missione nei Vangeli è preceduta da questo tempo disteso di vita comune con il Maestro, perché appunto sta roba nasce da un ascolto profondo della parola di Dio, da una familiarità con la persona di Dio, che è Gesù appunto, no? E c'è una, come si dice, un'iniziazione a questa conoscenza della volontà di Dio, del mistero di Dio. Bisogna avere questa familiarità con Gesù e col suo Vangelo. E questa è l'altra cosa che ci può provocare un po'. C'è posto nella nostra vita concreta, concreta. C'è posto per questa coltivazione cristiana, per questo stare con Gesù, per questa consuetudine di vita con Lui e col suo Vangelo. Noi siamo stati abituati a aver garantita l'aria cristiana sociologicamente. Il paese era cristiano, c'era il campanile in mezzo, il parroco dettava la morale, capito, la chiesa appunto. Ma sta roba qui non c'è più. Io dico, per alcuni versi è una grande chance, cioè non c'è più una familiarità col Vangelo cristiano garantita da un noviziato sociologico, da una cultura cristiana. Sta roba qui te la devi coltivare, te la devi nutrire personalmente, no? È un cristianesimo anche più vivo, più vero per alcuni versi. E però questo chiede una coltivazione, questo è il senso della comunità cristiana. Bisogna istituire una pratica della preghiera personale, perché conoscere Gesù vuol dire pregare. E uscire dalla preghiera con le nostre le nostre robette, capito? Sì, raccontiamo le nostre robette, ma confrontiamole col Vangelo, questa è la preghiera, no? E sostenerci coi fratelli, coi discepoli, trovarci come comunità. Gesù li scelse perché stessero con Lui, come stiamo facendo adesso, no? E per mandarli. Questa roba qui è essenziale per non cadere nella religiosità immaginaria che è così di moda oggi. Cioè quella religione che serve agli individui per stare in piedi, la religione che è nelle vetrine, alla page, no? Perché stare con Gesù in qualche maniera ci fa entrare nel grande disegno di Dio sul mondo. Ci fa capire appunto cosa vuol dire che Dio ha scelto qualcuno, ha educato un popolo, una chiesa, perché fosse segno di questo progetto di Dio sul mondo. Ci fa capire cosa vuol dire essere cristiani. A noi è capitato attraverso le situazioni concrete che Dio ci ha scelto per dare speranza, per sostenere la fiducia dell'impresa umana, no? E la proposta che ci viene fatta non è una fiammata, un'infatuazione che ci permette di fuggire all'esistenza piatta, a una vita che non ha più attese, no? Ma l'idea, il racconto del Vangelo parla 12, perché 12? Appunto, sono robe che noi non sentiamo più, però si capisce, no? Sono le 12 tribù di Israele, sono 12 perché sono eredi del disegno antico di Dio su Israele, di cui parla tutto il Primo Testamento, no? Sono 12 per riprendere la vocazione di Mosè e della grande esperienza dell'esodo verso la terra promessa, sono 12 per riprendere appunto la creazione, la promessa fatta ad Abramo e la sua discendenza, la benedizione data ad Adamo e a tutti i figli di Adamo. Allora, la proposta cristiana non è quella di fare un'esperienza interessante. Hai capito come si fa oggi? È tantomeno una congrega di convertiti entusiasti che appunto tra loro, no? La missione cristiana è quella di portare a testimonianza, a compimento, la promessa che da sempre è scritta nella vita e nella storia di tutti gli uomini. Cioè noi ci troviamo qui in chiesa per capire, per gustare, per vivere, per testimoniare. Cosa vuol dire essere uomini, essere nati, fare dei figli, sposarci, riconciliarci, confessare il peccato, affrontare la morte. Cioè per ste robe qui siamo cristiani. Cioè, perché questo disegno di Dio di far arrivare ad ogni uomo la parola dai, dai, che io ho fiducia in te, dai, che ti porto a casa, guarda, no? Per far arrivare a tutti gli uomini sta roba qui, perché questa parola di Dio venga tenuta viva, bisogna che qualcuno la raccolga. Questo è il senso della Chiesa. Per questo allora il testo dice, li mandò due a due. Ah, che è forte sta roba, eh. Due a due, in maniera che quando tu parli l'altro dice, cosa stai dicendo? non devi parlare a titolo tuo. Cioè, due a due, in modo che appaia chiaro che i discepoli non predicano se stessi, ma sono testimoni della parola di un altro. Cioè, la Chiesa di Gesù non è una comunità carismatica attratto da un leader contagioso che è bravo, da una personalità geniale che parla bene, ho capito, no? La Chiesa di Gesù è la comunità delle donne e degli uomini che riconoscono il Vangelo della loro vita di ogni giorno e lo confessano. Confessano come il Vangelo di Gesù porti alla luce quel legame tra gli uomini che è stato disposto da Dio da sempre per tutti. La liturgia è la confessione del fatto che siamo legati, che siamo uomini, che il legame è un legame d'amore, che questo legame è credibile. E allora si capisce perché quando si andasse a testimoniare una roba del genere, il demonio scappa, dice il testo, no? Cioè questa testimonianza data al Vangelo scaccia i demoni. Nei racconti dei Vangeli, appunto, la missione dei cristiani, dei discepoli, guarisce i malati e scaccia i demoni. Diede loro potere sugli spiriti immondi. Non andiamo a fare spiritismo, a cercare il diavolo. Probabilmente c'è, ma io non lo metto in conto, hai capito? Metto in conto invece la diabolicità di certe esperienze, che mi tolgono fiducia. Il potere straordinario di guarire che Gesù dà ai dodici è solo un segno di questo potere normale che viene dato a ogni testimone, il potere della speranza, il potere della fede, che è il potere di esorcizzare la forza scoraggiante e maligna che ha il male, e cioè la malattia, cioè la sofferenza, cioè la solitudine, cioè tutto ciò che viene a scoraggiare la vita. Il Vangelo è una medicina che scaccia il carattere separante, diabolico, di ciò che ci toglie fiducia, no? Ma sono cose così vere, così elementari, che è difficile che il nostro catechismo si perda tante volte in un sacco di definizioni, di discorsi che non interessano a nessuno, no? Che vengono staccate da dove il Vangelo si attacca, che è la vita degli uomini. La parola del Vangelo ha la forza di sconfiggere il maligno, cioè la malignità del male che assale l'uomo in mille modi, perché il Vangelo ha appunto la capacità di creare una vicinanza nuova, un farsi prossimo, una prossimità che esorcizza il maligno. Questi sono gli esorcismi. Andate a farvi benedire, no? Dagli esorcisti. Ma soprattutto amate il prossimo. Per questo l'ultimo tratto che questo racconto suggerisce: bisogna andare, come missionari, bisogna andare vestiti alla leggera. L'equipaggiamento è estremamente sobrio. I missionari non devono prendere nulla per il viaggio, solo il bastone e i sandali, perché se si mettono a portarsi dietro troppe robe, a pensare a troppe robe, non partirebbero mai. E poi, se fossero appesantiti da una serie di attaccamenti, la cosa non funziona. Non si è più capaci di dire il Vangelo. Quando sei troppo impedito da certi attaccamenti, appunto, no? Equipaggiamento leggero, rapidità del viaggio, libertà del movimento. Non una macchina, non un'armatura, di qualsiasi tipo, di tipo appunto di parole o di tipo di strutture, troppo potere, perché appunto la Chiesa non si riesce a capirla, ha troppo potere, ma a tutti i livelli, anche a livello di una parrocchia, si equivoca facilmente su cos'è la Chiesa, no? Il Vangelo passa solo quando è dato in maniera disinteressata da uno che non ci ha attaccato niente a quella roba lì e quando viene accolto liberamente. Il Vangelo passa solo se crea fraternità, legame, amicizia. E allora se il missionario si preoccupa troppo di sé, della sua figura, della sua bravura, della sua sistemazione, non funziona. Se non si preoccupa solo, beh, solo è impossibile, perché poi uno si preoccupa dei suoi pruriti, del suo mal di pancia, di testa, è chiaro, no? E tuttavia, appunto, con tutte le fragilità del caso, uno deve mostrarsi dedito alla parola, perché è attorno alla parola che nasce casa. La Chiesa è la casa che nasce attorno al Vangelo, appunto, alla parola. È attorno alla parola che nasce ospitalità, che nascono legami anche profondi. Andate qui stamattina, c'è qui un sacco di persone, molte delle quali non ci conosciamo, non facciamo niente insieme, no? Ma stamattina, in questa mezz'ora, in questi momenti, non ci sentiamo fraterni. Cioè, questo è il Vangelo. Cioè, sto zitto un po' perché si intuisce, no? Stando un po' zitti si capisce che il Vangelo sta viaggiando. E qui, e non soltanto qui in chiesa, evidentemente, sta viaggiando tra gli uomini, no? Ma è questa la scoperta della Chiesa, scoprire il Vangelo che lavora. Pensate in questi anni quanti legami profondi sono nati tra noi, con tutti i loro limiti, ma sulla parola, sull'essere Chiesa, appunto, no? Io potrei tutte le domeniche raccontare delle storie, che forse sarebbe anche la maniera migliore di annunciare il Vangelo, no? Ma tutte le settimane io potrei raccontare delle storie profonde di legami evangelici, no? Di ciò che il Vangelo sta facendo tra noi. Certo, dice Gesù, se in qualche luogo non dovessero accogliervi, ve ne andate, quieti. Ma cosa hai capito? Cioè, devono diventare chiesa perché tu glielo dici o perché ti arrabbi che non vengono in chiesa o perché... Liberi. L'accoglienza del Vangelo deve essere libera. Liberi anche di rifiutare. Del resto questo succede anche in una parrocchia, anche in una parrocchia di antica cristianità in cui pensiamo che tutti siamo cristiani, stati cristiani. Va messo in conto il disinteresse, il rifiuto. Ma io mi preoccupo molto di più del fatto che questo sia nella libertà. Se è nella libertà, come avviene appunto, nel rispetto e addirittura nella collaborazione poi. Ma c'è tantissima gente che in questi anni siamo stati amici e non ci siamo mai trovati in chiesa insieme. Eppure abbiamo fatto delle bellissime cose insieme. No. Se è nella libertà, anche questo rifiuto è una testimonianza data al Vangelo, alla stima e al rispetto che il Vangelo ha per l'uomo. Ma non il rispetto moderno che è tolleranza, lui pensa così. No, la fiducia, la speranza che il Vangelo riconosce a tutto ciò che rende l'uomo più umano. Cioè, come se il Vangelo dicesse: non mi interessa che tu accolga me, mi interessa che tu in qualche maniera solidifichi la tua vita, hai capito? Lo sto dicendo malissimo, ma persino il rifiuto del Vangelo è testimonianza data al fatto che il Vangelo è libero. E ti vuole libero. I discepoli, continua il racconto che non abbiamo letto, dopo la missione tornarono contenti e meravigliati del successo della loro missione. Non so se lo posso dire, ma possiamo anche noi trarre un po' di consolazione? Forse il nostro amore per l'essere Chiesa, beh, potranno dirci tutto, ma non il fatto, appunto, che in qualche maniera amiamo la Chiesa, la nostra soddisfazione di essere Chiesa, con tutte, adesso appena fuori leggiamo i giornali, critichiamo, eppure veniamo a messa, eppure battezziamo i figli, eppure insistiamo nello star vicini al Vangelo di Gesù, a Gesù e al suo Vangelo. Ecco, io dico che questo nostro amore alla Chiesa è un segno comunque che anche tra noi gira un po' di aria di Vangelo. Fratelli carissimi, il Signore Gesù è il principio della creazione nuova. In Lui ogni uomo si apre alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Venga il tuo regno, Signore.
Signore, aiutaci a riconoscere le voci profetiche che salgono dai flutti minacciosi del nostro tempo e indicano strade di conversione e di speranza. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, tu, nonostante tutto, apri davanti a noi scenari immensi di redenzione, dove ogni uomo e ogni cosa trova la pienezza della sua realizzazione. Fa che all'abbondanza della tua grazia corrisponda umilmente il dono della nostra vita. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, che dopo il rifiuto da parte del tuo paese non ti sei chiuso in una posizione di difesa, ma hai scelto e mandato i 12 in missione, aiuta la tua Chiesa a seguire il tuo esempio e a riscoprire la bellezza della libertà, della responsabilità, della povertà nell'annuncio del Vangelo. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, ti ringraziamo per chi, nella nostra comunità, tiene vivi il senso del servizio, generoso e gratuito nella liturgia, nell'educazione dei ragazzi, nell'aiuto alle persone che soffrono. Fa che tutti questi gesti siano segni di una carità vissuta nella verità. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
E poi preghiamo semplicemente per tutti noi uomini, per chi è solo, senza più fiducia, per gli sconfitti, per i perdenti, e per tutti coloro per cui nessuno prega mai. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. Concedi a noi il dono della tua sapienza, o Padre, e fa che la tua Chiesa diventi segno concreto dell'umanità nuova, fondata nella libertà e nella comunione fraterna. Per Cristo nostro Signore.